a pallino, ti rimane dai 4 agli 8 euro giorno a profugo, quindi più profughi metti, più giornalmente è utile, più ho la massa, più guadagno. Usiamo immobili che ormai non hanno nessun valore, li buttiamo dentro, sappiamo che 5-6 euro a profugo li abbiamo, su 1000 profughi sappiamo che all'anno ne facciamo 600.000 euro di utile. Considera, costa solo di mangiare 5-5 euro e mezzo, 6 al giorno, non è che dobbiamo dargli il pranzo di Natale, cioè, loro mangiano riso scotto con un sugo sopra, con del pollo. Più aumenta la mia massa, più guadagno. Aumenti l'utile eliminando i servizi. Tu gli butti lì la roba, li lasci che si comportino come vogliono, te ne sbatti altamente le balle, tieni il riscaldamento al minimo, arrivi anche a 10
però
se che qualcuno non te li venga a controllare. Troppo ti impongono che c'è l'inserviente, se sono tanti ci vuole quello di notte, ma vai a prendere personale che era disagiato, che aveva bisogno di cose, lo assumi dal disagio. E qua io punto ad arrivare per giugno a un migliaio di persone. È un giro di cassa impressionante, quello a 1000 persone sono 12 milioni l'anno.
Va ora in onda Atanor.
E subito la linea a Marco Castelli.
Dalla regia, siamo qua in diretta con la rubrica infuocata con un ospite, un grandissimo ritorno per noi oggi a parlare di quella che è una condizione che ormai va avanti da fine febbraio, periodo in cui questo flagello del coronavirus entra prepotentemente nelle storie italiane ed entra prepotentemente proprio nella nostra quotidianità. In questo il nostro governo, le istituzioni si sono mosse, alcuni dicono arrancando, alcuni dicono facendo del loro meglio, sicuramente però producendo quella che è una comunicazione a detta di molti confusionaria. E proprio con il nostro gradito ospite Marco Lombardi, professore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, che è in linea con noi. Salve prof, è con noi?
Buonasera, sì, sono qui con voi.
Buonasera professore, e col nostro collaboratore Stefano Morandin. Pronto Stefano, ci sei?
Sì, buonasera a tutti.
In diretta dalla Maniera di Lomazzo, il nostro Stefano, il nostro prof in diretta da Milano, giusto?
Giusto.
Perfettamente, allora cominciamo ad andare ad analizzare un po' questa situazione. Prima di tutto, professore, come reputa lei questa situazione, soprattutto dal punto di vista di gestione della comunicazione, perché ricordiamo che lei è professore di sociologia, comunicazione e crisis management all'Università Cattolica di Milano. Come reputa, una battuta così all'inizio?
Allora, valutare le cose in corsa è sempre, devo dire, sconveniente e maleducato. Ma la mia prima reazione nel vedere come sono state gestite le cose, soprattutto dal punto di vista comunicativo, è stata, devo dire, di grande frustrazione, perché sono state gestite sia a livello centrale sia anche a livello locale, dimenticando tutto quello che negli ultimi quasi 30 anni si era scritto, si era ragionato, si era fatto. Giusto per chi più anziani come me possono ricordare, un famoso 1986, quando un reattore nucleare in Ucraina saltò per aria, il famoso incidente nucleare di Chernobyl, poi tutti voi ve lo ricordate, era il 26 aprile del 1986. Quello, per chi come me si occupa di gestione dell'emergenza, diciamolo in italiano, e da ormai 30 anni lo insegna in università cattolica, fu un momento epocale, importante, molto simile al coronavirus. Per essere spicci, la grande differenza dove sta? Quando succede un terremoto, signori, vi cade sulla testa la casa, è evidente il danno e quello che è accaduto, no? Ci cadono addosso dei mattoni. Voi pensate a quello che accadde nel 1986 con Chernobyl. Allora ci fu, per un esperimento maldestro, diciamo così, dei russi, la fusione di un nocciolo di un reattore, il che liberò nell'atmosfera una quantità incredibile polveri e materiali radioattivi, evidentemente. Ma voi pensate semplicemente una cosa: la radioattività non puzza, non si vede, non ha un sapore, non si tocca, non si ascolta. È ovvio, no? Voi dite sì, però c'è una grande differenza tra
sì, però si sente in qualche modo insomma.
Ma se nessuno ve lo racconta, ora sto estremizzando, ma voi pensate, sì, se nessuno ve lo racconta, voi non ne sapete niente, mentre del terremoto c'è poco da fare, un mattone sulla testa, qualcuno l'ha preso. Nel caso della radioattività, se nessuno ve lo racconta, forse 5 anni dopo, 10 anni dopo, 20 anni dopo, si faranno delle correlazioni con delle malattie che sono legate a quel fenomeno. Così fu per Chernobyl, ad esclusione di quei pochi che erano nel reattore nucleare o che furono costretti a entrarci per fermarlo, le centinaia di milioni di europei furono soggetti a quella crisi per il racconto che i media e i governi ne fecero. Ecco perché dico anno di svolta, perché dal 1986 in poi venne messo a tema nella gestione dell'emergenza la gestione della comunicazione, cioè ci si rese conto che come si promuove comunicazione, come si fa comunicazione, come si raccontano le cose, questo ha un impatto tanto forte nella nostra vita quotidiana come se un mattone ti cadesse sulla testa. Da lì, 86 in poi, si cominciarono a fare un sacco di cose, ma dico a fare, io sono stato per 10 anni il direttore della scuola della protezione civile di Regione Lombardia, e vuol dire che se ne fecero in quel periodo, si costruirono procedure, si costruirono percorsi per fare le cose in un certo modo. Ci troviamo di fronte a un'emergenza, quella del coronavirus, molto simile per l'importanza che il racconto, la narrativa ha, nell'impatto che questa emergenza ha nella nostra vita, con personaggi che hanno completamente dimenticato la lezione appresa, come noi diciamo, di questi ultimi 30 anni e si è ricominciato da capo. Fatemi dire che è frustrante per chi lo insegna, per chi lo studia, ed è pericoloso per chi lo subisce come vittima di questo sistema.
Quindi, come dice giustamente lei, quello che emerge è stata un po' una dimenticanza su più piani, su più livelli, di quello che è stato un insegnamento storico.
Dimenticanza, in questo, mi correggo, scusami, improvvisazione, totale improvvisazione da parte di chi aveva la responsabilità di gestire queste cose, dal governo centrale alla protezione civile centrale, anche non una buona gestione spesso da parte della nostra regione, la regione Lombardia, uno scoordinamento tra le parti e una totale dimenticanza di quello che il passato ci aveva insegnato. Questo, signori, è drammatico. Cioè, va bene sbagliare sulle cose che non si sanno, ma quando non ti dimentichi le cose che ti sono state dette, allora qui non c'è più scusa.
Quindi quello che lei mi sta dicendo è che emerge una forte responsabilità allora da parte degli organi competenti o teoricamente competenti nella gestione di questa crisi, cioè non è semplicemente un discorso come si sente in tanti luoghi della comunicazione oggi, che vanno dai social media alle TV, alle radio, in cui vabbè, ma cosa volete fare? È una cosa che ci ha colti alla sprovvista, no? Io già di mio dicevo, beh, è già grave che ci siamo colti alla sprovvista, però al di là di questo c'è una responsabilità proprio in nuce, presente negli organi.
Ma intanto le narrative sono tante, no? Ci ha colto alla sprovvista. Sì, vero, ci ha colto alla sprovvista perché abbiamo voluto essere degli sprovveduti. Negli scenari che noi facciamo di previsione del rischio, la pandemia è qualcosa che spesso torna. Sappiamo tutti che da anni si sta ragionando su un'ipotesi pandemica e che questo sarebbe stato l'evento più difficile da gestire. Quindi anche qui sprovveduti, presi alla sprovvista, sì, perché non abbiamo dato forse sufficientemente retta agli scenari. Presi alla ma anche con qualche responsabilità, se è maggiore, se abbreviamo i tempi. O scopriamo quando, che il 31 di gennaio il nostro paese ha dichiarato uno stato di emergenza protratto per i prossimi 6 mesi in funzione della pandemia. Era il 31 di gennaio, il nostro paese non ha cominciato a fare nulla dopo aver dichiarato lo stato di emergenza per almeno le 3 settimane successive. Allora, se tu dichiari uno stato di emergenza, si presuppone che a quel punto attivi anche delle procedure per ridurre le vulnerabilità che ti espongono a quell'emergenza. Invece non è stato fatto. Quindi Certo, si sono sommate diverse prospettive, si è sommato il fatto che tutto sommato non si voleva credere che sarebbe accaduto. Si è cercato di esorcizzare qualche cosa che fa una paura incredibile, come quella della pandemia. Ci sta. Però, ripeto, si è anche voluto non avvalersi di competenze che erano disponibili. E siamo incorsi in una quantità di errori nelle prime settimane della gestione dell'emergenza, da una catena di comando e controllo che non esisteva, da un conflitto protratto e costante sui mezzi di comunicazione tra gli esperti, un governo che non sapeva che pesci pigliare. Cioè, abbiamo messo in anellato una serie di errori in cui direi che è difficile capire chi non ha responsabilità. Ecco perché alla fine la mia tesi è: in questo momento, comunque, indipendentemente dalla responsabilità, signori, siamo tutti nella stessa barca. Cioè, l'idiozia che possiamo fare in questo momento è cercare le vendette e le colpe.
Beh, certo.
È stato gestita male all'inizio, ma abbiamo un obiettivo tutti in questo momento, è svangarla, signore, e sarà ancora lunga. Quindi abbiamo l'obiettivo svangarla, poi però alla fine faremo quattro conti.
Sì, tra l'altro apprezzo sempre, ricordo ai tempi dell'università, la sua capacità di anticiparmi le domande, perché è stata la domanda successiva che appunto avevo in serbo per lei, era proprio il discorso del dichiarare lo stato d'emergenza il 31 gennaio e poi di fatto non muoversi di conseguenza. Ora, avevo avuto il piacere di fare una puntata con un altro graditissimo ospite che è Fausto Biloslavo, con il quale ponevo quello che era
molto. Un caro amico Fausto in gamba che ne può raccontare molte. Metti insieme Fausto, metti insieme Gianni Calessin.
Sì, conosco bene anche lui, esatto. E infatti io quello che gli dicevo per un altro scenario, tra l'altro che era lo scenario libico, che non capivo se a un certo punto uno non si arrende, se vogliamo scherzavamo, no, alla stupidità o all'improvvisazione umana e cerca sempre poi una dietrologia, anche dove poi in realtà una dietrologia non c'è. Però una domanda che appunto mi era sorta è: com'è possibile che anche in questo caso, soprattutto in questo caso che ci tocca estremamente da vicino come il caso del coronavirus, nonostante la dichiarazione dello stato d'emergenza, non ci si sia mossi? Allora da qui si aprono svariati scenari all'interno dei vari sistemi di comunicazione, c'è chi dice è stato fatto apposta, c'è chi dice no, cioè, secondo lei, e questo secondo me tra l'altro è una delle responsabilità poi di una sbagliata gestione, nel senso poi lasciare aprire un po' il vaso di Pandora di vari complottismi piuttosto che di letture dietrologiche che non ci sono, ma com'è possibile? Cioè, è veramente asseribile un discorso di improvvisazione dell'ultimo momento, di non cura, di non curanza, oppure secondo lei c'è appunto un disegno strano dietro, che per me risulta essere un po' improbabile, però mi dico.
Sottolineo due punti. Il primo ha a che fare con l'origine di questo virus e la grande madre di tutte le dietrologie, ce l'hanno scaricato addosso apposta. Io personalmente non credo in questa versione, cioè sicuramente noi sappiamo a Wuhan in Cina c'era un laboratorio ben conosciuto che lavorava, e signori è così in buona parte di tutti i paesi, che lavorava su queste schifosissime armi biologiche, la cosa più drammatica che c'è al mondo, lo sappiamo. Non credo, non abbiamo dati neppure a supporto, che se anche questo virus fosse, non dico creato, ma fosse parte di uno stock di virus studiati, analizzati, utilizzati nei laboratori per costruire qualche cosa di nuovo, sia stato di proposito lanciato nel mondo. Al contrario, non escludo, allora non credo sia stato lanciato apposta, primo punto. Invece non escludo che ci sia stato un incidente, diciamo così, una qualche leggerezza, suona molto Chernobyl, Chernobyl è saltato per aria, per, non so si può dire da voi stronzata, se no fai bip.
Sì, 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 ma io dico anche di peggio.
Ok, fai bip. Fatta dai russi per testare la tenuta del reattore. Ora, io reputo verosimile che una leggerezza nei sistemi di contenimento abbia permesso una contaminazione accidentale in Cina di questo virus. Questo è possibile. Terzo punto, sono invece assolutamente certo che una volta che il virus si è distribuito per il mondo, è stato utilizzato, è stata sfruttata la sua presenza come arma biologica. Attenzione, sono molto diverse le cose. Non è stato lanciato di proposito nel mondo come arma biologica. È possibile che sia sfuggito per un problema di contenimento. Una volta che è sfuggito e ha cominciato questo virus a vagare per il mondo, è stata presa l'occasione di questa emergenza generata dal virus per sfruttare la situazione da parte di tutti. Tutti, perché voi vedete cosa hanno fatto i diversi paesi. Qui casca l'asino e qui casca la partenza, diciamo così, molto naif, improvvida, degli scalzacani al governo, che hanno alzato la mano e hanno detto: il virus sta arrivando in Italia. Vedete, noi siamo bravi, ce ne rendiamo conto e facciamo l'unica cosa che può essere fatta. Ci chiudiamo, perché se noi iniziamo a fare zone rosse, arancioni di qua e di là, limitiamo la chiusura, il virus a certe zone dove si può controllare. Corretto. Ma se dimentichi il fatto che sei in una situazione di conflitto e che quel virus sta dando l'occasione ai nemici di combatterti, tu in questo modo gli hai reso la vita facile. I nostri amici barra nemici, francesi, tedeschi, austriaci, sloveni, cioè gli altri europei che dell'Europa se ne fanno un baffo e la usano a proprio uso e consumo, appena hanno visto l'Italia chiudersi, chiudere alcune sue parti nei confini per bloccare il virus, hanno detto: italiani, avete fatto benissimo, è quello che si deve fare. Noi intanto per ora abbiamo solo l'influenza, pace di, abbiamo solo l'influenza, vi aiutiamo a chiudervi, quindi blindiamo i confini all'esterno. Perciò voi state lì, noi vi aiutiamo a farlo e così cominciamo a chiudere i voli sull'Italia, cominciamo a chiudere le merci che escono dall'Italia, gli uomini e i camion che escono dall'Italia, e così noi, alzato la mano, facendo i primi della classe, guardate come siamo bravi, diventiamo tutti più sicuri se noi ci chiudiamo, abbiamo avuto la risposta simmetrica: benissimo, vi aiutiamo a chiuderli. Fatta in maniera però del tutto per sfruttare l'occasione e a spese della propria comunità, francesi, tedeschi e quant'altro l'hanno fatto, austriaci, che sono stati i primi contaminatori, se vi ricordate, con questo resort in Tirolo che ha contaminato mezza Europa, Islanda compresa, no? Da cui è esplosa ecco, ricordiamoci quello, paesi che da buoni alleati per aiutarci ci hanno immediatamente blindato dentro, facendo la festa sulle nostre spoglie che cominciano tutti a consumare. È stato estremamente naif tutto ciò da parte di questo governo, che non si è reso conto che nel mondo in cui siamo bisogna o avere la forza di mettersi contro tutti o altrimenti concertare ogni azione con gli altri. Perché se non la concerti e non hai la forza di metterti contro tutti, sarai la vittima, perché avrai tutti nemici e vincitori. Questa è stata l'Italia dei pivelli.
Quindi alla fine è un po' del detto che Dio mi guardi dagli amici che dai nemici ci penso io, si verifica ancora. Infatti quello che sembra essere Poi una delle tesi, tra l'altro supportate da alcuni fatti, o quantomeno che possano lasciare un certo tipo di interpretazione a questi fatti, è proprio il discorso della gravità del virus, non tanto in numeri assoluti a livello sanitario, nel senso a livello di morti, che so che fanno impressione, però non è Ebola per intenderci, quanto ovviamente a livello economico, nel senso che evidentemente chiudere un paese lo condanna alla distruzione e lo può condannare evidentemente anche a tutta una serie di meccanismi, diciamo, che li hanno chiamati salvastati, ma nei confronti dei quali ad esempio il popolo greco proprio salvo non sarebbe corretto definirlo. Quindi da questo si aprono anche questi scenari con gli amici nemici europei.
Certo, ma intanto rispetto ai salvastati mettiamoci d'accordo su quali stati vogliono salvare. Sono sicuramente dei fondi salvastati, però dobbiamo, non è chiaro quali stati salvano, no? Quindi questo è un altro discorso. Ma cominciamo giustamente.
È abbastanza chiaro in realtà quali stati salvano, prof.
Esattamente. Cominciamo dai numeri, che è il primo dato importante, no? Non sapremo nulla rispetto ai numeri quando non saremo a bocce ferme. L'altro giorno uno scienziato che stimo tantissimo, è un caro vecchio amico che sento spesso, che è il mio amico Giancarlo Blangiardo, presidente dell'ISTAT, ha fatto vedere alcuni dati che non chiariscono ma rendono ancora più problematiche le cose. Per esempio, ha fatto vedere come negli stessi mesi del 2019, un anno fa, noi abbiamo avuto più morti per polmoniti che non quelle che stiamo avendo adesso con il coronavirus. Giusto per fare un esempio, no?
Sì, avevo visto anch'io, condivido, ma un po' lasciato perplesso.
E questo ci fa pensare diverse cose. È vero che comunque c'è qualche cosa di diverso, perché è un dato di fatto. A Bergamo siamo passati da comuni dove dalla registrazione di 15 morti siamo andati a 150 morti, ok?
Certo,
quindi okay, questo richiede una spiegazione. Così come è vero che abbiamo 15.000 morti nello stesso tempo in cui ne abbiamo avuti quasi 17.000 l'anno scorso per le stesse ragioni, ma è anche vero che questi 15.000 morti sono particolarmente concentrati in certe aree e in certe, per certe fasce di popolazione, per cui la distribuzione è diversa. Vero, però questo ci sta mettendo semplicemente ci richiede attenzione sul fatto di arrivare a delle conclusioni rispetto alla mortalità del coronavirus. Non siamo in grado di valutarlo. Non siamo anche in grado di valutarlo perché in questo momento non sappiamo quante persone abbiano contratto la malattia. Attenzione, noi non abbiamo la più pallida idea sugli 8 milioni di lombardi, restiamo in Lombardia, 8 milioni di lombardi hanno contratto la malattia in 100.000 o in 5 milioni, perché voi capite molto bene che restando 5.000 i morti, un conto se sono 5.000 su 100.000, un conto se sono 5.000 su 5 milioni. Noi questo non lo sappiamo perché non abbiamo la possibilità di fare i controlli a tappeto su tutta la popolazione. Quindi questo potremo farlo dopo e sarà necessario farlo dopo, quando, magari con degli esami del sangue, potremo capire chi ha sviluppato degli antivirus e quindi ha fatto la malattia e ha degli anticorpi adesso, facendo vedere che l'ha fatta e non se n'era neanche accorto. Capite benissimo allora che torniamo, scusatemi, al caso Chernobyl. Noi in questo momento facciamo una valutazione della mortalità sulla base di coloro i quali fanno il tampone, che sono i ricoverati. Certamente una piccolissima percentuale di tutti coloro i quali hanno contratto questo virus. Il che significa che la grande paura del virus è strettamente legata alla sua narrazione. Nessuno l'anno scorso ci ha parlato di quasi 17.000 morti per polmoniti, altrimenti ne avremmo avuto tutti una paura folle. Oggi i 15.000 morti che abbiamo per polmoniti sono tutti connessi in forma diretta o indiretta nel racconto che ci viene fatto al coronavirus e quindi ne abbiamo una grande paura. Io non so che cosa è giusto o che cosa è sbagliato. Non so se era sbagliato non avere paura della polmonite l'anno scorso o se è sbagliato aver paura oggi del coronavirus. Semplicemente ogni presupposto, ogni affermazione che faccio, paura o non ho paura, è soprattutto suffragata da una scelta ideologica, politica, culturale, prima che da una scelta oggettiva e scientifica. Questo sono in grado di dirlo. E questo è qualcosa che posso considerare. Perché allora vado nello scenario economico, giustamente tu l'hai detto. L'altro giorno parlavo con Confartigianato, Commercio, e signori, noi qui stiamo chiudendo, abbiamo chiuso il 50% delle aziende ormai.
Ma da questo, prof, riprendiamo dopo lo stacco pubblicitario, che okay, la regia ha le sue esigenze.
Dopo
pubblicità.
Attimo, d'accordo.
Raccolta fondi per Regione Veneto. Coronavirus donazioni. IBAN IT 71 V 02 00 80 20 17 00 01 05 88 90 30. Causale sostegno emergenza coronavirus. Intestato a Regione del Veneto.
Porta con te ovunque RPL. Scarica l'applicazione su smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiopadania.org. Cosa aspetti?
E rieccoci qua in diretta con il professore Marco Lombardi e con Stefano Morandin, con i quali stiamo analizzando poi attraverso l'esperienza e competenze del prof sia il sistema comunicativo in tempo di crisi sia gli scenari dietro la crisi. Il prof giustamente stava arrivando a un punto cruciale del ragionamento, che è quello appunto del danno economico che ci si affaccia, e si affaccia prepotente e soprattutto impellente. Quindi prof, lei diceva, aveva sentito Confartigianato e Confcommercio, giusto? E dicevano che la situazione è grigia.
E certo che è grigia, perché tutti ci stanno un po' facendo la pelle, come ho detto, e noi ci siamo messi nella condizione di farcela. Poco prima della pubblicità, mi raccomando, contribuiamo tutti per il Veneto, come ci è stato chiesto, che stanno facendo grandi cose, ho chiuso anch'io con la mia pubblicità. Come vi avevo detto poco prima della pubblicità, i numeri non ci danno la possibilità di scegliere. I numeri sono sempre usati in questo caso. Ricordiamoci una cosa che tutti sappiamo: un bicchiere con uguale quantità di vino può essere mezzo pieno o mezzo vuoto, è la stessa quantità di vino, dipende come lo leggo. Allora, dopo che noi abbiamo alzato la mano parlando del coronavirus, abbiamo cominciato a fare i nostri conti. Gli altri paesi hanno cominciato a fare i loro conti, in Germania, in Francia, in Svezia, e ciascuno si è cominciato a fare i conti partendo a contare cose diverse. Vi siete resi conti di questo? C'è chi fa indagine a campione, quindi prende piccole parti della popolazione nazionale per vedere chi ha contratto il virus e fare una valutazione generale. C'è chi conta solo chi va in ospedale, c'è chi conta a tappeto, censimento, tutti e via di seguito. Ciascuno lo fa a modo suo. Prima regola dal punto di vista scientifico: a seconda di come io valuto la popolazione ho risultati diversi. Questi risultati non sono tra di loro comparabili. Che cosa significa? Significa che se io non uso lo stesso criterio di misurazione, se io non uso lo stesso criterio per raccogliere i dati, il risultato che ho non posso confrontarlo con un altro risultato. Oggi significa che Italia, Francia, Germania, Slovenia e gli altri paesi, ciascuno dei quali sta raccogliendo i dati sullo stesso fenomeno, coronavirus, in maniera diversa, non può confrontare i suoi dati con quelli di paesi vicini. Ops. Il che significa che il dato sulla morte, sulla pericolosità, ok, è diverso. Benissimo. Allora, appunto, d'attenzione. Questo dato è molto importante perché su questo dato ciascun paese costruisce le sue politiche di risposta. Ciascun paese, valutando la pericolosità del fenomeno, e ciascun paese la valuta in maniera diversa, decide in maniera coerente con quella valutazione quali sono le sue politiche di risposta. Politiche di risposta che nel caso di pandemia non hanno a che fare solo con te, ma hanno a che fare anche con i tuoi vicini, perché la pandemia non rispetta i confini, evidentemente. Conseguenza, il modo con cui io raccolgo i dati, il modo con cui io interpreto i dati, diventa uno stratagemma coperto dal bel cappello della scienza, che invece è piegato agli interessi delle politiche nazionali.
Oh, punto. Che bello.
Punto. Questo. Bravo. È la faccenda. Noi italiani, bravi primi della classe per primi, ci siamo dimenticati di questo piccolo particolare e abbiamo fatto vedere che per primi, ma anche in maniera pulita, ma troppo naif nel mondo in conflitto in cui ci siamo offerti agli strumenti degli altri e ora appunto la stiamo pagando. Questo è il mondo incerto in cui viviamo. E ripeto, e mi piacerebbe ora discutere di questo, siamo nella stessa barca, remiamo nella stessa direzione, perché c'è poco da fare, errori sono stati fatti, dobbiamo con difficoltà, perché in crisi è molto difficile mettere delle toppe, ma dobbiamo riuscire a mettere delle toppe per svangarla. Dopo faremo i conti, ma adesso, mentre la svanghiamo, dobbiamo cominciare a pensare al futuro. Perché quando il corona se ne va e se ne andrà, il mondo sarà completamente diverso. Non un cicinino diverso, sarà completamente diverso. E noi abbiamo l'opportunità per scrivere il futuro in maniera del tutto diversa rispetto a quello che sarebbe stato se non ci fosse stato il coronavirus.
Sì, Stefano, avevo una domanda da fare al prof.
Sì, buonasera professore. Ciao. Ho ascoltato con grande interesse quello che ha detto. Soprattutto mi è rimasto in mente che lei ha collaborato a lungo 10 anni, se non ho capito male, con la Protezione Civile qua in Lombardia. A me è suonato strano nei primi momenti della crisi che non si mobilitasse immediatamente Protezione Civile / Esercito per costruire gli ospedali da campo e poi la grande burocrazia nel reperire i materiali. Da una persona che ha collaborato vorrei capire, con la Protezione Civile, vorrei capire il perché di questo, da profano totale in questo campo.
Guardate, il sistema di Protezione Civile lombardo, io ho avuto l'onore per 10 anni di occuparmi della scuola della Protezione Civile di Regione Lombardia, è probabilmente il miglior sistema di protezione civile che nel nostro paese. Mettiamoci accanto il Friuli, il Veneto, il Piemonte, l'Emilia, che sono molto bravi, qualcun altro, ma certamente è molto bravo. Andrea Zaccone, l'attuale responsabile della protezione civile, è una persona di grande pregio. Domenico De Vita, il suo vice altrettanto. Voi pensate che ci sono 600 associazioni e gruppi comunali circa in Regione Lombardia, 25.000 volontari. È un sistema complesso. In realtà ha sofferto una serie di problemi che lo riguardano fino a un certo punto. Sistemi così complessi rispondono, come si dice in gergo, a una catena di comando e controllo. Il nostro paese da sempre soffre e ha sofferto in particolar modo in questa evenienza perché il fenomeno era nuovo e quindi non c'erano routine già sperimentate, c'erano procedure previste ma mai testate e questo fa una grande differenza. Ha sofferto all'inizio una catena di comando e controllo chiara, semplicemente in un sistema burocratico ma necessario come è il nostro. Chi decide chi si attiva. Sembra una banalità, no? Ma chi mette la firma in fondo a un documento che attiva, come tu hai detto, dagli ospedali da campo, ANA, l'ospedale da campo, è roba che sta qui in Regione Lombardia, ok? Giusto per fare un esempio. Per cui chi mette una firma per attivarli si prende enorme responsabilità. Questo tipo di emergenza ha una sua organizzazione che prevede una presa in carico da parte di un'agenzia nazionale e una progressione di deleghe. Sicuramente in questo momento, in questa emergenza, c'è stato un grosso imbarazzo, diciamo così, nel decidere chi partisse. A un certo punto Regione Lombardia e Regione Veneto si sono messe in moto perché nessuno partiva. È stato opportuno farlo, ma ha creato degli ulteriori problemi, anche se è stato opportuno farlo, perché a seguito è entrato in gioco un sistema nazionale e quindi nel momento in cui si è partiti a livello locale bisognava a questo punto riorganizzarsi sulla base di un sistema nazionale che avesse una visione necessariamente nazionale rispetto a una pandemia che sarebbe debordata, no? Quindi ci sono stati degli impasse che non hanno a che fare, dei blocchi, diciamo così, che non hanno a che fare con l'operatore e con le operazioni di protezione civile, ma hanno a che fare con chi comunque la protezione civile la governa, o meglio ha la decisione di attivarla. Questo è un problema che noi odiamo, no? Questo, abbiamo una operatività sul campo nel momento in cui diciamo partite, abbiamo un sistema che comprende protezione civile, esercito, difesa civile tra i migliori al mondo, sappiatelo. Da noi vengono in Italia a studiare il sistema di protezione civile fatto da volontari, che è un unicum, e il sistema di difesa civile che è fatto dai vigili del fuoco in testa, che è fatto dalla Croce Rossa, che è fatto dalle nostre armi, vengono a studiarci. Il problema è altrove, è che questi due sistemi devono essere attivati. L'attivazione di questi due sistemi dipende dalla dimensione politica, dalla governance. Diciamo che noi non brilliamo, e questo è abbastanza conosciuto, invece, per essere molto proattivi in termini di capacità politica che si assume la responsabilità di intervenire presto quando qualche cosa capita. Ne è stata ancora la dimostrazione, da cui i ritardi.
Ok, c'è una telefonata, prof, da Beppe da Casale. Pronto Beppe?
Pronto, carissimo professore, buonasera. Condivido tutto quanto lei ha detto, però vorrei tornare indietro quando parlava nella prima parte, cioè in quel laboratorio cos'è successo, magari c'è stato l'incidente come l'86, come Chernobyl. Io tengo una scarpa e una pantofola, in questo senso, che magari non abbiano voluto o abbiano voluto provare farlo con delle dosi minori. E poi l'ultima cosa che voglio dire, ha visto in quello zoo che c'era tigre infettata? Sì. Ecco, ora, detto questo, facciamo per finta, mi auguro mai di no, che domani vanno a prendere un mammifero, vanno a prendere una vacca che fa latte, bam. Oh, ragazzi, lei ha detto una cosa, che il brutto deve ancora venire per quella nuova civiltà, perché quello c'è un cannibalismo, se fosse mai vero una roba simile. E non potremmo fare cannibalismo perché saremmo già infettati anche noi. Come si fa a sapere chi era sintomatico, chi è che l'ha toccato, chi è che non l'ha toccato? Perché noi diventiamo da questo momento tutti portatori sani e magari siamo... Non lo so, è una mia idea che mi faccio, professore. Diventa pericoloso perché vede che man mano che va avanti sembra che faccia la cernita della popolazione, prima andava dagli anziani, adesso scende. E se poi va ancora più giù? E sono domande che non ho risposte, ma ci penso sopra. Grazie, professore.
Grazie Beppe, grazie mille. Certo. Prof, cosa abbiamo da dire a Beppe?
Beppe ha ragione, sono le preoccupazioni che condividiamo tutti, quindi quello che sta dicendo il signor Beppe lo condivido anch'io. Io posso solo rispondere così, anche perché io non sono un medico, non sono un virologo, quindi non posso andare oltre. Posso dire che la preoccupazione del signor Beppe è la mia, resta una preoccupazione rispetto alla quale non ho dati. Io faccio lo scienziato, sono abituato a lavorare sui dati, no? Per cui io posso sostenere che non trovo, e con questo siamo d'accordo anche col signor Beppe, che sia stato rilasciato apposta. Ripeto, ci si lavora, lo sappiamo, su questi oggetti, ma da qui alla veramente voglia di utilizzarli ancora molto ne corre, un incidente può essere capitato. Quello che succede agli animali purtroppo è qualcosa che noi non sappiamo assolutamente. La questione tigre, che è di questi giorni, di tigre infettata, ci colpisce molto. Non è la prima volta, voi vi torna in mente quando abbiamo scoperto l'HIV tempo fa, allora il vettore importante dell'HIV era, se vi ricordate, una scimmia africana. Sì. Se noi torniamo indietro nel tempo, noi abbiamo, se vi ricordate, le pesti di origine medievale erano diffuse dai topi. Noi abbiamo avuto circa 20 anni fa un'altra zoonosi, una malattia che vengono dagli animali, che era prodotta, anche qui era una forma polmonare, in cui erano implicati i topi della Guinea e falsamente i prairidochi, i cani della prateria americana. Allora, uno dei grossi problemi, punti di domanda che ci portiamo dietro da migliaia di anni, da di più, da quando noi esistiamo, è come fanno questi piccoli soggetti che chiamiamo virus a passare tra specie diverse e soprattutto tra le specie animali e noi, l'uomo, che siamo una specie molto particolare. È un enorme punto di domanda. Finora sappiamo che anche qualche cane è stato infettato, ma non c'è stato nessun passaggio da mammiferi come la tigre, come il cane, è successo dal pipistrello invece all'uomo. Punto di domanda. Finché non abbiamo evidenze, per ora la storia ci permette evidentemente di essere ottimisti, così come le possibili mutuazioni. Sì. E quindi condivido le preoccupazioni, devo anche stare attento nel momento in cui mi trovo non voglio per forza cercare il bicchiere pieno rispetto al bicchiere mezzo vuoto, no? Però voglio attenermi a dei fatti, perché almeno i fatti che riesco a riscrivere col metodo scientifico mi aiutano a ridurre l'incertezza, mi aiutano a contenere quelle che sono le narrative che io posso immaginarmi quando lascio la mia mente vagare per tutto il possibile, che è molto di più di quello che è verificabile, evidentemente. Certo. Può essere uno stratagemma? Sì, può anche esserlo, ma finora questi stratagemmi sono anche stati confortati da evidenze scientifiche, che sono quelle che uso per governare un po' il mondo, altrimenti certo, non ne usciamo più, signor Beppe. Quindi condivido, suggerisco sì, solo una strategia per contenere quello che potrebbe esploderci nella testa.
Ecco prof, c'è un altro argomento e così ci avviamo verso la chiusura della trasmissione, che preme in tanti ambienti, in tanti ambiti, che sono la paura più o meno razionale, ma anche questa insomma abbastanza supportata da alcune derive, di una svolta da un lato definibile autoritaria, dall'altra un po' con tinte orwelliane, tipo di controllo generale. Allora, per controllare le persone infette o non infette, non si è capito se attivano geolocalizzazioni, si attivano protocolli di antiterrorismo, si attivano il controllo insomma anche sui messaggi vocali di WhatsApp, liberare le intercettazioni telefoniche. Insomma, c'è da dire che la schizofrenia dell'informazione apre però anche un po' le porte, se vogliamo, anche ad altri tipi di paura sul post coronavirus, che sono sicuramente di ambito sanitario, come dice Beppe, sicuramente di ambito economico, come abbiamo accennato, ma c'è anche appunto la paura di vivere poi in un sistema orwelliano tipo da Grande Fratello. Lei che cosa ne pensa riguardo?
Allora, i miei amici di Taiwan hanno messo a tutti il braccialetto elettronico, lo sapete, no? Taiwan si è chiusa e chi arriva a Taiwan, che può essere solo un taiwanese residente, viene braccialettato e seguito per un certo periodo. Noi l'abbiamo fatto solo in forma volontaria, anzi invito tutti ad andare sul sito della Protezione Civile e scaricare l'app della Protezione Civile di Regione Lombardia e partecipare allo screening volontario che si fa sui sintomi del coronavirus, fatto in maniera del tutto anonima. Quello che sarà il futuro. Allora, partiamo però da questo presupposto. Signori, questo è qualcosa di importante che ci sta capitando, no? Quando ci capita qualche cosa di importante addosso, dopo non possiamo cancellarcelo dalla testa e far finta che non sia successo, per la miseria. No? Dopo l'esperienza non possiamo cancellarcela dalla testa. Quindi un evento così importante e significativo che cambia in maniera drammatica la nostra quotidianità, per la miseria, restiamo 40 giorni chiusi in casa con mia moglie, i miei figli, è una roba incredibile, no?
Pensate, è peggio del virus, c'è un rischio.
Sopravvivere in quella situazione, non sto pensando al coronavirus, sto pensando alla sopravvivenza quotidiana, no? In quelle condizioni. Ora, voi capite dopo come si esce provati, nel senso che abbiamo un'esperienza che non possiamo cancellare. Allora, prima affermazione forte. Il dopo non potrà essere come il prima. Non credete, prendete a calci nel sedere chiunque, a cominciare dai politici, che cercheranno di restaurare uno stato di normalità come qualcosa che è già esistito. Palle, non è possibile. Allora noi dobbiamo cominciare a pensare il dopo coronavirus come un mondo di possibilità, come un mondo diverso che andiamo a costruire ora. E avremo sperimentato delle cose. Avremo sperimentato, al di là della moglie, della mia battuta, ci vivo da 40 anni in maniera adorabile con mia moglie dagli occhi azzurri, ci sto benissimo, per cui al di là di questa battuta abbiamo sperimentato il telelavoro, viviamo a casa costretti, non avremmo voluto farlo, ma lavoriamo via computer. I nostri ragazzi vanno a scuola via computer, ordiniamo la spesa via computer, raccontiamo quello che facciamo via computer, qualcuno ci sorveglia e lo accettiamo perché ci può dire guarda che ti sta per capitare questo, vengo ad aiutarti. Allora, stiamo sperimentando una forma di relazioni molto diversa, che certo per la situazione prima del coronavirus può anche essere misurata in termini di riduzione di gradi di libertà. Ma quello che considereremo libertà dopo il coronavirus, anche per quello, non sarà la stessa libertà che avevamo sperimentato prima del coronavirus.
Quindi quelli che dicono attenzione che ci muoviamo verso delle norme che hanno senso in un clima d'emergenza, ma attenzione, vediamo se poi le toglieranno quando l'emergenza sarà finita, non hanno tutti i torti, mi dici.
Sì, ma io sto andando oltre, sto dicendo vediamo se le toglieranno, ma può anche darsi che si decida tutti insieme di tenerle. Quello che sto dicendo, non diamo per scontato che lo stesso metro di giudizio che utilizzavamo per misurare il mondo, anche la libertà, che usavamo per misurare il mondo, anche la libertà prima del coronavirus, sia un metro di giudizio valido per misurare il mondo che ne esce dopo. Potremmo essere d'accordo di misurarlo in maniera diversa. Dopo il coronavirus, noi dobbiamo essere in grado di sviluppare una competenza critica verso noi stessi e verso il mondo e verso gli altri,
che deve far sì che questa esperienza drammatica e tragica dell'epidemia sedimenti, non voglio dire in saggezza, ma almeno in buon senso quotidiano, che prima che mi faccia dire ma com'era bello prima, mi faccia considerare il mondo che non è più quello di prima, e quindi un mondo che è fatto di nuova esperienza, nuove tecnologie, nuove modalità di stare insieme, e quindi richiede nuove regole. Ecco quello che sarà l'impegno di tutti. Cominciare ora a immaginarlo, non dare per scontato che ci proporrà delle cose necessariamente peggiori di prima, dare per scontato che ci proporrà delle cose necessariamente diverse da prima, ma agirlo, viverlo da protagonisti, perché ne soffriremo in termini di libertà solo se saremo vittime di questo cambiamento necessario che ci viene imposto da altri, non se lo avremo scelto. Dobbiamo essere tutti più protagonisti dopo questa tragedia. Prendete in mano il vostro futuro di sopravvissuti del coronavirus.
Sì, questo è un tema sul quale mi trovo particolarmente d'accordo, nel senso che sia a livello mediatico, e lei lo conosce molto meglio di me, che appunto con tutto il bombardamento di informazioni cui siamo soggetti, e la capacità, il discernimento è sempre di più ad opera e un dovere del fruitore, del consumatore del servizio, al pari dovrebbe essere la scelta della polis, quindi della politica, non intesa come partito X o Y, quanto piuttosto la partecipazione attiva nella vita sociale. Ovviamente la socialità, mi ha già anticipato, andrà a cambiare in maniera radicale, appunto anticipava il discorso della scuola, dell'università, anche per lei in via telematica cambia sostanzialmente rispetto a prima. Da questo anche lei, insomma, mi pare di capire che desume il fatto che non si difficilmente, insomma, si tornerà indietro, comunque sia questi tipi di relazioni saranno quelle che andranno a un po' a caratterizzare il nuovo mondo, ma dice non sarà peggiore per forza, insomma.
Ma certo, ma sarebbe anche sciocco per richiederlo, ma quanti miei studenti che vengono, come si dice, da fuori sede, da lontano, hanno detto, ma cappero, il coronavirus mi ha costretto a stare a casa dove ho seguito le lezioni con il mio professore allo stesso modo e benissimo, perché adesso che non c'è più il coronavirus devo andare a riprendermi l'affitto a Milano o a farmi ogni giorno 3 ore di viaggio, un'ora e mezza andare e un'ora e mezza a tornare, me ne sto a casa. Però perché non lo organizziamo? Ma lo stesso vale per chi si fa 2 ore di tangenziale tutte le mattine. Sarebbe cretino tornare al punto di prima, no? Questo è solo un esempio banale rispetto alle tantissime cose che siamo stati costretti a cambiare. Ricordiamoci il nostro modo di dire: uè, è stato brutta, però ho imparato delle cose. Quante volte l'abbiamo detto? Allora, queste cose che ora abbiamo imparato fanno parte del tesoro della comunità. Noi siamo tornati a essere comunità, a quel paese i partiti di prima, non esiste un partito che sopravviva al coronavirus, oggi, non uno, e questa è anche una grande possibilità.
Sì, sono molto convinto anch'io di questo, e sarà un cambiamento, insomma, una bella tabula rasa, anche lì. Condivido, come mi pare di aver capito, mi permetto di sintetizzare, che a questo punto bisognerà pensare alla ricostruzione su più piani, insomma, chi sarà chiamato a ricostruirlo appunto più su un piano decisionale, ma la partecipazione di ciascuno di noi di andare a ricostruire già adesso una sorta di umanità nuova, quell'uomo nuovo post coronavirus, e chissà come sarà, beh, quello lo dipenderà assolutamente da noi. Con questo io ringrazio e saluto il prof. Lombardi, sempre gradito ospite, spero di riaverlo presto anche per argomenti più generici, insomma meno urgenti, quindi grazie mille prof. della sua partecipazione.
Grazie a voi tutti.
Grazie a Stefano Morandini in diretta dalla maniera che non molla.
Grazie a tutti, buonasera.
E un saluto e ci vediamo lunedì prossimo. Ciao. Avete